Buongiorno, 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 benvenuti a questa rassegna stampa. Cavolo, ho fatto un casino, porca miseria. Vabbè, che palle, non ho fatto l'ok per la diretta su Instagram. Vabbè. Allora, oggi io vorrei iniziare con quella frase mitica, 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 che ricordo a tutti quanti gli zuppisti ogni volta che mi capita. Lo senti, la senti questa cosa? Lui a torso nudo, mentre dietro sono tutti quanti i rimbombi delle armi e dei proiettili che volano. Lui a torso nudo con la medaglietta del Vietnam. La senti questa cosa? E lui dice cosa? Ma napalm, figliolo, ogni mattina quando mi sveglio sento questo odore e non c'è nulla al mondo che mi piace più del napalm. È una cosa terribile. Con napalm si uccidevano persone innocenti, un deforestante che veniva usato dagli americani e lì Robert Duvall è il cattivo generale che odora il napalm la mattina. Per noi il napalm sono i giornali, noi adoriamo i giornali. Io non sono ovviamente Duvall, se mi metto a torso nudo succede un problema, ma non è questo il punto è di una mattinata iniziata bene, una mattinata inizia bene se c'è la zuppa, almeno per me e spero lo sia anche per voi. Muore Duvall, ve lo ricorderete anche nel famoso, in tantissimi film, però quella scena del generale che adorava il napalm è quella che gli zuppisti conoscono bene. Oggi i giornali ovviamente in prima pagina mettono tutti quanti la foto di Duval. Fa bene il governo ad aver fatto questa lettera chiedendo alla lista del no, al comitato per la lista del no, di spiegare quali sono i loro finanziatori? Ecco, su questo ci sono alcuni dubbi sui quali noi potremmo interrogarci. Prima questione fondamentale. E il governo, vediamo i giornali di destra, soprattutto Sechi lo spiega bene, è l'unico giornale che cerca di dare una spiegazione, mentre quelli di sinistra parlano di schedato il fronte del no. Addirittura spiegano attraverso l'ex presidente del Senato, Grasso, ex procuratore antimafia, insomma, quella roba là. E spiega che si tratta di una roba terribile, antidemocratica. Tra l'altro, Grasso prende l'occasione per dire che il sorteggio è ridicolo, non fosse altro che molti magistrati lo chiedevano, ma comunque lasciamo perdere. La lite su questi fondi del no nasce, ci spiega Sechi, dal fatto che l'ANM, che è l'associazione dei sindacati dei magistrati, in cui sono iscritti il 95% dei sindacati, è di fatto sostiene il governo, ma insomma è facile sostenerlo. Una costola di questo ANM è il Comitato per il No, tant'è che l'ANM ha finanziato il Comitato del No con 800.000 euro. Tra l'altro Amadori sulla Verità ci fa capire come tutti quanti i numeri dei bilanci dell'ANM siano una cosa molto opaca e molto difficile da comprendere nella sua dimensione. Il punto dice Sechi, ma se quella è una costola dei magistrati, allora bisogna avere trasparenza per capire chi finanzia i magistrati, perché ci potrebbe essere qualche conflitto di interessi. Io resto ancora dell'idea che, ragazzi, ma in fondo per quale diavolo di motivo mettere il culo davanti ai calci? Cioè, cerchiamo di fare una battaglia sul referendum, anche politica, ma insomma questa roba dei finanziamenti che ottiene il Comitato per il No mi sembra una gigantesca minchiata fatta dal governo che non porterà nulla nella campagna elettorale se non reazioni, diciamo, in questo caso sì, scomposte, terribilmente scomposte, ma comprensibili da parte di quelli del Comitato del No. Dicono: ma come ti permetti? Scusami, tra l'altro, le donazioni di loro possono arrivare fino a 100 euro. Allora l'avessero, come possiamo dire, certificata meglio, avvalorata meglio, ma quella letterina su chi sono i vostri finanziatori, insomma, vi dico francamente, mi sembra un po' una cosa incredibile, almeno mi sembra a me una cosa piuttosto incredibile. Nel frattempo, vediamo se riusciamo ad andare su una telecamera. Oggi la tecnologia proprio non mi sta seguendo. L'altra questione, che mi fa veramente impazzire è la morte di questo Quentin, la morte di Quentin. È un attivista della destra francese, però se vai a leggere bene, Quentin, 23 anni, cattolico tradizionalista, ci spiega Montefiori, alla quinta riga riesce, frequentava formazioni neofasciste e organizzazioni identitarie che si chiamano Accademia Cristiana. Allora, vorrei un po' capire, l'ex monarchico che frequenta Accademia Cristiana, che va in parrocchia, possono essere dei terribili ipocriti, però insomma non ha proprio il sapore di quello che va a menare le persone come il militante di Askatasuna, però se volete dire che uno che è un cattolico tradizionalista è anche un terribile assassino violento, potete anche dirlo. Qua di assassini violenti mi sembrano soltanto quelli che sono vicini a Mélenchon, cioè il gruppo politico della sinistra, quel terribile Mélenchon, votato e raccontato sui giornali italiani, vi vorrei segnalare, come se fosse una specie di mito, Mélenchon della sinistra moderna, pro-islamica, tutte minchiate che ci hanno raccontato quando lui si candidò a sinistra, tant'è che oggi i giornali ricordano come l'altra pezzo della sinistra, Glucksmann, forse anche perché ebreo, con questi non vogliono avere nulla a che fare. Però il punto fondamentale è che sui giornali italiani non leggi l'onda rossa che diffonde violenza per l'Europa. Pensate se avesse stato un fascista ad uccidere un giovane militante cooperante, carino, per bene della sinistra che piace i giornali. Sarebbe successo il finimondo. Anzi, oggi il giornale Giubilei dice che quegli stessi signori che sono accusati di aver ordito questo omicidio per strada del giovane attivista francese, beh, sono venuti a delle manifestazioni di AVS in Italia, del partito di sinistra in Italia. Insomma, mi fa capire le connessioni tra questi che rendono intoccabile la loro moralità, mettiamo così. L'altra cosa incredibile di questa storia è che pare tra gli assaltatori ci fosse un assistente parlamentare che è già stato espulso dal Parlamento, gli è stata tolta la possibilità di entrare in Parlamento in Francia, che è assistente di questo Arnaud, mi sembra che si chiami Arnaud, che è un deputato della sinistra francese. Beh, c'ho qualche idea di qualche deputato italiano che flirta con i movimenti violenti di Askatasuna, anzi ci si fa vedere proprio in piazza. Insomma, non mi sembra molto difficile da rendere diverso quello che sta avvenendo in Francia rispetto a quello che sta avvenendo in Italia. Assolto Sgarbi, era già stato archiviato per le due capi di imputazione, autoriciclaggio e non mi ricordo quale fosse l'altro, e assolto anche per riciclaggio. Pagina 16 del Corriere della Sera. Ne hanno fatto un mostro, prime pagine. Si deve dimettere, ha rubato il quadro, inchieste giornalistiche della RAI. Guardate, leggetevi e sentitevi quello che ha scritto su Politico Quotidiano Alessandro Sallusti, che secondo me meglio di chiunque altro ha raccontato che tipo di campagna mediatica è stata fatta nei confronti di Vittorio Sgarbi. Oggi non merita se non qualche pezzulletto sui giornali. La Repubblica, in realtà prende un tema che gli altri giornali non prendono con grande evidenza, ma dovrebbero, perché il governo sta un po' pasticciando su questo decreto bollette, perché è un bel casino, questo devo dire che è bel casino, però questa è una manovra di politica economica fondamentale, cioè noi ci troviamo ogni anno circa 17-18 miliardi di oneri impropri, oneri diciamo di sistema, che vengono utilizzati per finanziare gli inutili incentivi al green. Su questi inutili incentivi al green in realtà vanno a sommarsi all'aumento del prezzo del gas, del petrolio e della distribuzione. Se voi pensate che esiste una società che si chiama Terna e che la società che si chiama Terna, che deve soltanto distribuire l'energia elettrica, si mette in bolletta un rendimento, cioè non devono fare nulla, mettono il rendimento, loro investono 100 milioni per fare un traliccio e si prendono, non so, 4-5% su questa roba, una cosa stupenda. Peraltro la signora che guida Terna si prende 10 milioni di stipendio in 3 anni, ma sono andato bassi, cioè questo è il concetto. Allora tu dici dobbiamo abbassare le bollette, va bene, abbassiamo le bollette, non dico abbassiamo lo stipendio della signora che gestisce Terna, ma vi faccio capire che dietro alle bollette che tutti gli italiani pagano c'è un centesimo, un millesimo di centesimo per lo stipendio da 10 milioni del numero uno di Terna, cioè un centesimo per l'incentivo di sta minchia, un centesimo per l'energivoro. Cioè la bolletta non è semplicemente come vai al supermercato e compri un prodotto e quello è. No, nella bolletta tu compri il prodotto, l'energia elettrica, poi devi pagarti la distribuzione, poi devi pagare il fotovoltaico degli amichetti del green, poi ti devi pagare gli stipendi di tutti questi carrozzoni che vedono i loro amministratori delegati che ti trattano anche così un po' con sussiego e non capiscono che il loro stipendio è pagato dalle bollette di tutti gli italiani. Ma non solo dalle bollette di italiani, là dentro ci finisce di tutto, di tutto. E se c'è un fallimento dello Stato e non del mercato, è il prezzo dell'energia. Tu non compri l'energia per quello che ottieni, ma compri l'energia per il baraccone che ci ha fatto intorno. Vi racconto appunto soltanto il caso Terna, cioè tu puoi pensare che in una situazione di questo tipo il capo di Terna che passa da Nokia, dove aveva uno stipendio di qualche centinaia di migliaia di euro, si prende 10 milioni in 3 anni, compreso la pensione, la severance. E questo è il sistema. Speriamo che venga cambiato e che mettano persone, diciamo, di merito in queste zone. Stupendo oggi Mascheroni, a proposito di persone di merito, sul pezzo che ha scritto ieri, e scusatemi se l'ho citato, Carlo Rovelli, lì devo dire fantastico, fantastico, perché il fisico, secondo Mascheroni, è l'uomo intelligente, è un uomo, l'uomo intelligente più fesso che ci sia, perché se parla di cose diverse rispetto alle sue è di una fessaggine pazzesca. Ieri ci spiegava che la Cina è un paese stupendo, una voce di modernizzazione, ha un grande consenso interno, è riscosso dal Partito Comunista, e grazie, non lo votano, 100%. Nick, ma è mai possibile che sono sempre a sinistra i cortei violenti dove muore la gente? Non sento neanche manifestazioni così a destra, o sbaglio? No, non sbaglio, esattamente così. Ma il pezzo, devo dire, di Rovelli che ci spiega sul proletario Corriere della Sera quanto è fica la Cina e quanto consenso al Partito Comunista era imperdibile. Oggi ovviamente Mascheroni li bastona. Ultima cosa interessante, Ricolfi, ve lo segnalo, perché Ricolfi fa un'analisi su quello che sta succedendo a destra e sulla teoria dell'aspirante Patek, detto Renzi, che ci aveva spiegato che con Vannacci crollava la destra. Lui dice: vedo i sondaggi su Vannacci, però si ha tra il 2 e il 4%, vedremo quello che succederà. Un gran successo se arriva al 5, un pessimo risultato se va sotto il 2, non supera neanche la soglia di sbarramento. Ma fa attenzione, toc toc, gli fa l'aspirante Patek, toc toc. Qual è il punto? Il punto è che la destra, nonostante i sondaggi su Vannacci che lo danno tra il 2 e il 4, tutto il centrodestra prende molti più voti di quanto prende il centrosinistra, e sono aumentato la differenza tra il centrodestra e il Campolargo ed è raddoppiata questa differenza. E non stiamo considerando Vannacci all'interno del centrodestra. Quindi, caro Renzi, stai dicendo una stronzata, dice Ricolfi. L'aspirante Patek pensava che rompesse il centrodestra, ma in realtà i voti di Vannacci vanno presi da altri partiti astenuti, un po' dalla destra, un po' dalla sinistra, insomma da un mondo variegato, e quel mondo variegato non fa altro che aumentare la distanza tra la vittoria del centrodestra nei sondaggi, ovviamente, e la debacle del centro-sinistra. Io direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo questa sera, come sempre, per 10 minuti. E auguro a tutti quanti i commensali.